Vi invito ad aprire la vostra Bibbia nella lettera ai Colossesi, è al capitolo 3. Colossesi 3. Nella mia Bibbia, ma credo che in tutte le versioni Luzzi, c'è un soprattitolo che non è proprio della Bibbia, è stato messo, ed è La vita nuova in Cristo. Di questo capitolo non leggo tutto, ma una parte importante, cioè fino al versetto 17 incluso, perché è così coerente e completo, proprio leggendolo fino a quel punto lì. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate l'animo alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra, fornicazioni, impurità, lussuria, mala concupiscenza e cupidigia, la quale è idolatria. Per queste membra viene l'ira di Dio sui figlioli della disobbedienza. E in quelle camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ma ora deponete anche voi tutte queste membra, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano di bocca parole disoneste. Non mentite gli uni agli altri, già che avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo, che si va rinnovando in conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non v'è greco e giudeo, circoncisione e incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed amati di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità, sopportandovi gli uni agli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose vestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alle quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abiti in voi doviziosamente, ammaestrandovi ed ammonendovi gli uni gli altri con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, inni, salmi e cantici spirituali. E qualunque cosa facciate, in parola e in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Il titolo di questo messaggio è Il nascondiglio. Secondo voi perché? Perché al versetto 3 dice: poiché voi moriste, la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. La vita nostra è nascosta con Cristo in Dio. Questo è il nostro nascondiglio. Ma la nostra vita spesso ci coglie e ci agita perché siamo insicuri di questo, ma cosa succederà qui e là? Ma se la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, ma che cosa c'è di più sicuro? Qual è il posto più sicuro, diciamo, di questo mondo, perché non una parola diversa, ma che possiamo immaginare? La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Dio è il Signore del mondo, dell'universo, il creatore. La nostra vita è lì. Cosa stiamo tante volte purtroppo a preoccuparci, a pensare ma cosa farò, cosa non farò, che tutto è nascosto lì, dove ogni cosa è già stata vista, sistemata a punto per il nostro meglio, decisa e si verificherà esattamente come è stata pensata dal Signore. Ah, che sciocchi siamo, veramente vergognosi. Sciocchi è un termine troppo morbido e superficiale. Il messaggio evidentemente vuole dare un peso, un'attenzione particolare proprio a questo punto. che cioè la vita nostra è nascosta con Cristo in Dio. Ma subito dopo dice un'altra cosa, il versetto 4, molto particolare e interessante, dice: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Io non so immaginare cosa voglia dire essere manifestati in gloria, perché qui non sta parlando particolarmente di una persona, sta parlando dei credenti, sta riferendosi, penso, a un momento particolare, diciamo, nella storia dei tempi, perché non ho un termine diverso, dove c'è un evento di valore assoluto, non una cosa la spicciolata. Quando la vita nostra sarà manifestata, cioè quando sarà manifestata Cristo, anche la vita nostra sarà manifestata con Lui in gloria. Ma abbiamo un bel programma davanti agli occhi, una prospettiva assolutamente straordinaria, una prospettiva che non ho mai visto raccontare, dire, non ho mai sentito, meglio dire, raccontare nella mia vita quando vivevo nella vita normale, prima che mi convertissi in sostanza. Perché la mia vita era informata su una base di serie di notizie, di informazioni che non conoscevano assolutamente la verità di Dio. Erano tutte, quando andavano bene, delle montature più o meno distorte, rabberciate, raddrizzate, no, di solito messe per storto, della parola, ma niente di più. E purtroppo dobbiamo notare come tuttora oggi vengono ancora fatte delle distorsioni continue della parola, ma continue e a un livello proprio di volontà pensata. Io non so se qualcuno di voi ha visto recentemente o ha sentito recentemente che cosa ha detto quel nostro amico là, quel, come si chiama, Jorge Mario Bergoglio, perché ha detto a un certo punto, prendendo da Genesi 3, ha detto, in sostanza ha seminato a favore dei sindacati, perché è stata proprio così, ha detto una parola di questo tipo: ma la donna, poverina, ma perché deve prendere sempre la colpa lei? E si riferiva proprio a Genesi, e non ha assolutamente, ha estratto questo versetto, non ha assolutamente visto il valore di tutto quello che c'è in quel capitolo. Ma una cosa, e di fatto ha avuto, da quel che ho capito, i complimenti della Camusso per questa cosa. Ma vi rendete conto di come così, in maniera plateale, con tutti che applaudono, tutti contenti, questo uomo, e non è solo, seminano sulla base apparente della parola, ma la menzogna. Ma pensate che vergogna. E per tutte le persone di cui parliamo, qualunque esse siano, il Signore è morto, ha pagato il prezzo del riscatto. Per tutti quel nascondiglio lì è pronto e disponibile. E la maggior parte degli esseri umani lo ignora, e purtroppo lo ignora volontariamente, perché credo che al cuore di ciascuno il Signore bussi in qualche momento, almeno una volta della vita. Giobbe ci fa pensare che siano più di una. Proprio perché vuole assolutamente far sì che la gente capisca, se la gente si appropri di questo dono che ci ha fatto, un dono assoluto della sua precisa espressa volontà. Che tristezza. Ma andiamo avanti per raccogliere invece delle gioie a questo punto. Nel versetto che ho citato dice: la vista vostra è nascosta con Cristo in Dio. Vorrei sottolineare che dice è, non è che sarà, poi si vedrà. La vita è un fatto stabilito, è corrente, perché è un termine al presente. Questo è, si poteva dire un mese fa, 50 anni fa, 100 anni fa. Si mantiene costantemente, è un presente continuativo, e questo ci deve rallegrare. E cosa vuol dire con Cristo? In italiano con, secondo me, vuol dire diverse cose, dipende dall'accezione, perché potrebbe dire: vado a scuola con l'autobus, è un mezzo, vado a scuola con l'autobus e con il mio amico Francesco, e questo è un con diverso, cioè è un fatto di compagnia. Oppure potrebbe anche voler dire qualche cosa che sta a dire il carattere, con gioia, per esempio, No, scusa, non intendevo riferirmi a te, ma in senso generale dire con gioia non è che prenda a braccetto qualche cosa, ma ha nel cuore un altro aspetto. Bene, allora credo che tutti e tre questi aspetti siano sottolineati nella parola. Andiamo quindi a leggere qualche altro passo da cui possiamo averne conferma. Il primo è in Giovanni, Vangelo di Giovanni al capitolo 14, che comunque è un versetto che conosciamo bene. Cosa è scritto sulle magliette dei nostri?
Io sono la via, la verità,
la vita. E poi cosa dice? Se non per mezzo. Tra per mezzo e con direi che sono termini diversi, se non per mezzo. Quindi è un mezzo, il con lì va preso come a significare un mezzo. Ma se andiamo in Filippesi al capitolo 2 a questo punto, subito prima dei Colossesi, al capitolo 2, quei famosissimi versetti del capitolo 2 dal 5 all'11 che Watchman suggerisce: quando leggete quei versetti lì, fatelo sempre in ginocchio. E credo che abbia ragione. Questi versetti sono veramente la descrizione della profondità dell'umiliazione di Cristo e del ruolo, il punto a cui il Signore l'ha elevato, proprio in considerazione dell'umiliazione di cui ha patito per noi. Comunque, leggiamo una parola da questo, per non leggerlo tutto in questo momento, verso la fine si dice: ed è per questo, ed è perciò, versetto 9, che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Confessi, c'è anche qui il termine con, ma vuol dire confessare, mi allineo, mi omologo a quello che è il pensiero di Dio. E quindi questo è il carattere, quando ho detto con, che posso agganciarsi al carattere. E infine Giovanni 17, torniamo a questo meraviglioso Evangelo, capitolo 17, chi non sa di che cosa si tratta nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 17, si nasconde sotto la sedia se non lo sa. Tutti dobbiamo sapere di che cosa si parla. Si parla di quella preghiera personale, intima, fra il Padre e il Figlio, in cui Gesù proprio dice: io ho fatto quello che tu mi hai detto, fino in fondo. Doveva ancora morire, quindi l'avrebbe completato. E ho fatto come mi hai detto, e io ho ricevuto da te un incarico, l'ho portato a compimento, adesso io passo questo incarico a questi qui che sono con me. Ed erano 11 a quel momento, perché Giuda già se n'era andato. Allora, se andiamo al versetto 11 di questo capitolo, quindi Giovanni 17 e 11, dice: io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo... E io vengo, aspettate, forse ho sbagliato. Sì, sto guardando se è giusto. Sì, è giusto. Riprendo allora. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Uno come noi. E un po' più avanti, al versetto 21 e al 22, dice: che siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Un senso di unità. Poi al versetto 24 leggiamo anche questo punto: Padre, io voglio che dove io sono siano meco vuol dire con me, anche quelli che tu mi hai dati. Allora, tutto questo l'ho detto per sottolineare la profondità, il valore, il senso che dobbiamo dare alla parola con. La vita vostra è ora, in questo momento, nostra, ora, in questo momento, nascosta con Cristo in Dio. E ho esagerato per coprirlo dai Vangeli? No, perché i Vangeli dicono la verità, ma c'è anche una qualcosa che ci guarda più da vicino, non lo vado a leggere, ma troviamo che in Atti 4:13, dopo che Pietro e amici erano stati picchiati e minacciati di andare, di avere detto delle cose che al Sinedrio non gustavano in sostanza, questi se ne andarono fuori e la gente riconosceva che erano stati con lui Gesù, ed erano gente come noi. Allora c'è un con profondo, ma già ora noi abbiamo davanti ai nostri occhi, al nostro percorso di vita, la possibilità, l'attesa del Signore di mostrarci di essere non stati fisicamente con Lui, ma essere con Lui per lo Spirito Suo che è nei nostri cuori. È anche un impegno che abbiamo. Non è una cosa, come posso dire, ma un po' sì, un po' no. Dovrebbe essere veramente un nostro impegno quotidiano in tutte le nostre cose, trasmettere un messaggio che è diverso dalla gente che non conosce il Signore. Deve essere il messaggio di chi ha il Signore nel cuore. Qual è? Qual è questo messaggio? Allora andiamo a leggere dopo. Torniamo quindi ai nostri Colossesi. Colosse, non è che fossero dei Colossesi, di Colossi, è una città dell'Asia Minore. Quasi tutte queste città, Laodicea, Colosse, Smirne, sono tutte nell'attuale Turchia in sostanza, per intenderci. Bene, allora se torniamo ai Colossesi, dopo aver detto queste cose nel versetto 3, voi, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio e quando sarete manifestati, sarà manifestato Lui, sarete manifestati anche voi, cosa dice? Versetto 5, c'è un dunque. Allora, il dunque è un consecutivo. Se hai capito questo, dunque deve venire fuori qualche cos'altro. E qual è la prima cosa che ci dice? Fate morire le vostre membra che sono sulla terra. Le vostre membra non sono la mano, i piedi, le orecchie. Lì le descrive, ne descrive alcune. Dice come membra fornicazione, impurità, lussuria, mala concupiscenza, cupidigia, la quale è in idolatria. E poi un po' più avanti, nel versetto 8, deponete anche voi tutte queste, e parla di altre membra, ira, collera, malignità, maldicenza, e non vi escano dalla bocca parole disoneste. Non l'elenco non è completo, perché ci potremmo per caso mettere gelosia, sai che ce la possiamo mettere la gelosia, l'invidia, forse l'invidia è stata messa, non lo so, ma potremmo metterci per esempio una cosa che è così facilmente nascosta o anzi, peggio, presentata come una cosa importante, l'agonismo. Tutti i nostri bambini, ragazzini vengono invitati a affrontare nella scuola, andare quindi nel pomeriggio della scuola a fare le partite di calcio perché bisogna imparare l'agonismo. E l'agonismo non è quello che il Signore ci insegna, perché l'agonismo è un termine ammorbidito per dire sopraffazione verso gli altri. E ce n'è tante. Quindi le membra sono tutte le cose che sono della malvagità della nostra natura umana. Quindi non dobbiamo andare a cercare chissà che cosa come conseguenza di questo far morire. Tutte le volte che io parlo di me, ma ciascuno faccia suo, il proprio io, che si arrabbia, che sto qua, che invidia qualcuno per quel che ha fatto, per quello che ha e io non ce l'ho, o è geloso di uno o di una per analoghe situazioni. Ma quelle sono membra, sono quelle membra che il Signore ci invita a far morire e le abbiamo in tasca. Non c'è bisogno di andare in giro a guardare, a cercare di capire, basta andare allo specchio del cuore e uno vede quali sono le sue membra e le può far morire. Come fa a farle morire? Perché fisicamente per far morire qualcosa appunto del corpo o lo tagli o lo avveleni, non lo so, ma qui non si tratta di questo, si tratta però di qualcosa di più profondo, che noi non abbiamo la capacità di uccidere, però dice di farlo morire. E qual è allora la strada perché muoiono le nostre membra? Chi non lo sa, non è possibile, non accetto come fratello appartenente a questa chiesa, per una qualunque delle mie sorelle o qualcuno dei miei fratelli, che non sappia come si fa a farle morire. Non sto dicendo come si riesca, ho detto come si fa. Qual è la strada? E la strada è una sola. La strada per far morire le nostre membra è, quando uno se ne rende conto, con le ginocchia del cuore, almeno se vuole anche con quelle del corpo fisico, presentarsi al Signore e dire: questo ce l'ho dentro. Magari c'è anche da dire: non te lo voglio neanche dare, però fin qui a dirtelo ci sono arrivato, e la mano del Signore sarà lì a aiutarci. Le membra muoiono solamente in questo modo, se vanno depositate volontariamente là dove il Signore le ha portate sulla croce. Le ha portate tutte. A questo punto enfatizzo un pochettino questo discorso, perché dice, torna al versetto 1, se il se è dubitativo, cioè dice, lascio a te, tu ritieni che, se dunque sei stato risuscitato con Cristo, cercate le cose di sopra, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Al versetto 5 l'abbiamo già letto, dice: fate dunque morire tutte queste cose. Al versetto 2, ritorno un attimo indietro, versetto 8 mi dice: ma ora deponete anche voi tutte queste cose. E poi più avanti, quando comincia a sviluppare il cuore del tema, dice, versetto 10, avete svestito l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestito il nuovo che si va rinnovando in conoscenza d'immagine di colui che ha creato. Allora stiamo andando avanti con quello che è la raccomandazione che Paolo fa qui. Svestirsi, cercate, deponete, sono tutti fatti di togliere, di portare a morte. E dice, però, avete rivestito il nuovo che si va rinnovando a conoscenza, ad immagine di colui che l'ha creato. Qui sottolineo due cose a cui tengo molto. Uno, che tutta la parola dice, qui mi sembra particolarmente chiaro, che il nostro cammino è fatto di buttare via qualcosa, togliere qualcosa, far morire qualcosa e spostarsi dall'altra parte per ricevere. Queste due cose non dobbiamo mai dimenticarle, questa doppia azione, perché se noi andassimo soltanto di fronte al Signore, dice soltanto, l'ho risposto male, andassimo di fronte al Signore soltanto per ricevere una liberazione, lasciamo aperto che però l'occupazione del maligno c'è ancora. Allora il Signore ci dice: prima caccia via, tu decidi che non vuoi quelle membra, e poi vieni anche da me e dimmi questo, io realizzerò la tua cosa, il tuo desiderio, ma io ho bisogno di vedere che tu lo vuoi. Se io sono stato geloso, invidioso, mi sono arrabbiato, va bene, è successo e il Signore ha pagato anche questo, ma mi dice: riconosci che quella cosa lì è avvenuta, ma nel riconoscerlo devi anche decidere se vuoi continuare a mantenerla oppure no. Quindi svesti quella cosa e io ti rivesto, ti aiuto a svestirla e ti rivesto. Sono sempre due cose che devono camminare insieme, altrimenti succede quello che succede, che dice, mi sembra, Matteo, nel caso noto della casa spazzata, adorna e vuota. Se il manigno la vede che è spazzata e adorna e ma è vuota, torna e la situazione peggiora. Allora noi abbiamo sempre bisogno di procedere nella nostra vita riconoscendo il fatto, decidere se lo vogliamo mantenere oppure no e presentarci al Signore, perché ci porti a realizzare nella sua potenza, attraverso la sua potenza, la morte, deporre, morire, svestire e sostituire lo spazio che così viene lasciato vuoto attraverso la presenza del Signore. Qui sottolineo, sono ancora al versetto 10, un'altra cosa che mi sembra sia importante, perché dice l'uomo vecchio con i suoi atti e rivestire il nuovo che si va rinnovando in conoscenza. Mi fermo qua, si va rinnovando. È un termine continuativo anche questo. Cioè, sottolineo questo punto perché non vorrei che noi ci fermassimo a dire se non è avvenuto quel fatto io sono bloccato. Oppure pensassimo ancora un'altra cosa, che noi pur avendo creduto, se ancora ricadiamo in qualche peccato dovuto alle membra che agiscono, questo sia un fatto che il Signore non riconosce. E si va rinnovando, vuol dire che c'è una continuità, conosce come siamo fatti, Signore. Qui non stiamo parlando di uomini o donne che non hanno passato quel momento particolare che si chiama la conversione. Un convertito è salvato, quindi non sto mettendo in discussione, qui la parola non sta mettendo in discussione la salvezza. Dice sei salvato, ma siccome sei ancora nel corpo umano, sei soggetto all'opera delle membra di cui parliamo prima. Ma se tu svesti quelle membra e ti presenti perché io ti rivesta, io ti faccio camminare. Prima Giovanni dice, se voi confessate i vostri peccati, egli è fedele e giusto, da rimettervi i peccati, ma dice anche, e da purificarvi da ogni iniquità. Allora, se io rimetto, il Signore mi rimette un peccato di invidia, interviene anche sulla radice per cui io ho fatto quel peccato, che è l'invidia, che poi me la tolga completamente, oppure ne faccio un progressivo, una progressiva crescita, questo non lo so, ma però c'è questa promessa che il Signore interviene a un rinnovo continuo. E quindi dunque c'è una strada che è aperta, continuamente aperta, e abbiamo l'impegno, l'obbligo di affrontarla. Se siamo figlioli del Signore, dobbiamo affrontarla, proprio sentirci vergognosi di avere lasciato spazio a uno di queste membra, ma anche andare davanti al Signore chiedendo quel perdono con un cuore afflitto, dispiaciuto, ma che riconosce una verità. Il Signore opererà e ci pulisce, ci fa camminare. Del resto, quante sono le parole sparse fin dall'Antico Testamento che ci dicono cammina? Io ho sempre in mente una frase di Abramo, detta dal Signore ad Abramo, che a me piace tantissimo, dice cammina la mia presenza e sii integro. Non dice mica tante cose complesse, vai avanti nella tua vita, sappi che io ti vedo sempre, tu abbi coscienza che sei sotto i miei occhi e sii integro. Cioè, se a un certo punto abbracci uno di queste membra, sii così corretto, integro, da dirmelo. E io ci penso, perché l'ho vista, ho visto che tu hai abbracciato quella membra e hai peccato, però io sono fedele, io opero per te. E poco prima della lettera ai Colossesi ce n'è un'altra che si chiama lettera ai Galati, tutti la conosciamo, penso, più o meno. Bene, al capitolo 5 dice che se camminate per lo Spirito, camminate. Quindi il camminare è sempre andare avanti. Va bene, uno potrebbe dire camminare indietro, vabbè, se un bastian contrario, tientelo, ma il concetto della parola è camminare, andare avanti. Allora la nostra vita è un cammino durante il quale abbiamo sempre a disposizione questa grande liberazione potente del Signore. Ho accennato un attimo alla lettera ai Galati. Puntualizzo due cose. La Galazia è una zona, oggi non si chiamerà più così evidentemente, sempre lì della Turchia, in cui ci sono diverse città. La Odissea per esempio era nell'allora Galazia, però queste lettere sono state scritte tutte quante da Paolo in relazione a un problema particolare che c'era in una di queste chiese, e quindi riportate a noi ci danno una bella panoramica di tutti i mali possibili e sapere come affrontarli. Ebbene, la lettera ai Galati, la prendiamo un attimo, è una lettera che in sostanza è una lettera severa, è una lettera parente gemella della lettera ai Romani, No? E se guardiamo come comincia la lettera, scusate, ai Galati, quella famosa che a un certo punto li chiama, bravi ragazzi, come li chiama? Dice, insensati, oh Galati insensati, ma non avete ancora capito che state tornando indietro. Però se guardiamo al capitolo 1, versetto 6 di questa lettera, dopo i saluti iniziali, Paolo dice, io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo e andiate a un altro Evangelo. Sono meravigliato, sono sorpreso, ma è una meraviglia disgustata, non una meraviglia rallegrata. Ma quando parla invece ai Colossesi nell'apertura della sua lettera, torniamo ai Colossesi e andiamo all'inizio, sì, primi versetti, anche qui dopo i saluti, dunque versetto 1-3 della Colossesi, dice, noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle continue preghiere che facciamo per voi, avendo udito parlare della vostra fede in Cristo. Cioè è completamente diversa la situazione. Uno era una situazione che aveva bisogno di essere un po' legnata e quindi dice le cose in un modo severo, mi meraviglio. Qui no, però nonostante questo dice una bella serie di cose. Se il capitolo 3 della Colossesi che stiamo adesso scorrendo fosse stato nella Galati, sarebbe stato un posto sbagliato, diciamo, perché non erano le persone a cui poteva dire queste cose, ne ha dovute dire delle altre. Allora, ci rallegriamo, preferite essere Galati Colossesi? Ecco, noi dobbiamo porcelo questo problema, perché avremo nel cuore forse delle cose da Galati. Cioè, i Galati sono in stati chiamati insensati perché ha dovuto Paolo andare a ripescare rispiegandogli dal principio com'è stata, com'è avvenuta la salvezza, riprendendo l'Antico Testamento, il capitolo 3 poi particolarmente ricco di queste spiegazioni, riprendendo tutto quello che diciamo è essenzialmente scritto nei primi 6-7 capitoli della lettera ai Romani. Qui invece non li tratta così. Allora noi dobbiamo considerare se oggi, in questo momento, in relazione alla nostra situazione, abbiamo una sbandata che ha bisogno di classificarci, autoclassificarci fra gli insensati con lo Galati, oppure se possiamo essere in un momento in una baia con acqua tranquilla al sole e ricevere la gioia di questa lettera ai Colossesi capitolo 3. Io ho pensato che oggi fosse un giorno per rallegrarci di questa situazione dei fratelli di Colosse. Torno sull'argomento del progresso, della progressione della nostra vita cristiana. Siamo stati aggrediti dallo Spirito, ha avuto successo nel nostro cuore, gli abbiamo detto di sì, sì, ci siamo convertiti, ci siamo battezzati anche come dimostrazione pubblica, perché a questo ci chiama il Signore, ma non è quella che ci salva, è il battesimo dello Spirito Santo che ci salva. E poi andiamo avanti gioiosi e tranquilli di sapere che da quel momento là, personale di ciascuno, la vita nostra è nascosta con Cristo in Dio. Lo era prima che noi decidessimo. Io mi sono convertito a una certa data. La vita mia è nascosta con Cristo in Dio. Prima di quella data la mia vita era nascosta con Cristo in Dio. Sì che era nascosta, ma io non lo sapevo. E quindi non mi ero agganciato a questa disponibilità che il Signore aveva già realizzata. Perché la vita di ogni essere umano è nascosta con Cristo in Dio, ma ha bisogno di un'approvazione volontaria personale. E questo è il primo atto, diciamo. Dopodiché questo atto ha da ripetersi costantemente tutte le volte che dobbiamo fare morire delle membra. Sempre. È una ripetizione progressiva, è una scuola di crescita. È come entrare in una scuola elementare nel momento in cui accettiamo la vittoria del Signore Gesù e poi di crescere in questa strada. Dopo aver parlato però di svestire, rivestire tutte le membra di cui parla, fornicazione, impurità, lussuria, queste cose qua, ire e collere. Se andiamo un po' più avanti, arriviamo a qualche cosa che ci riguarda ancora, proprio perché sia un progresso, perché il progresso non è soltanto di dire ah, bah, 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 e poi faccio così e mi diverto come mi piace. Il Signore ci apre una strada. Dal versetto 12 dice: vestitevi dunque come eletti di Dio, in quanto eletti di Dio, santi ed amati, di tenera compassione, di benignità, di umiltà, di dolcezza, di longanimità. Ah, ma queste sono le stesse cose che dice ai Galati, non ne lascia mica indietro, quando dice che i frutti dello Spirito sono amore, allegrezza, dolcezza, temperanza, longanimità e così via. Qui ne dice meno, però la stessa cosa. Quindi allora, l'opera nostra interiore di fronte al Signore è quella di svestire l'uomo vecchio per rivestire l'uomo nuovo. Ma poi c'è un atteggiamento continuo verso l'esterno, perché la compassione e la benignità, cosa le uso verso di me? No, la compassione non devo averla verso di me, sennò, caro mio, sarà verso altri, la benignità sarà verso altri. Cioè a questo punto la parola di Paolo ci sta proiettando verso l'esterno. C'è tutta un'operazione interna, svestirsi e rivestirsi dell'uomo vecchio e dell'uomo nuovo, poi però tutto questo con uno scopo. E qui abbiamo cominciato a leggerlo, perché aggiunge al versetto 13: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Com'è dura. Sopportarsi non è semplice, perché siamo egocentrici, riteniamo di avere ragione noi. Sempre, per principio siamo fatti così. Però qui la parola ci dice sopportandovi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. E dice anche: guarda che come io, Signore, ti ho perdonato, adesso mi aspetto che lo faccia anche tu. Perché? Perché la mia vita in te, cosa devo avere? Una specie di doppia vita? Lo aspetta il Signore. Guardate che la realtà di cui si qui sta parlando è una realtà duplice. Una scuola personale, che è quella della cameretta, vesti, rivesti, confessa e prega, che è una, ma l'altra poi deve esplicitarsi verso l'esterno. E prima di tutto verso coloro che sono nostri fratelli. E prima di tutto dove abbiamo noi dei fratelli? Io avrò anche dei fratelli in Nicaragua, probabilmente ci sono dei credenti in Nicaragua, ma cosa faccio? Io devo considerare fratelli e sorelle voi, e voi me, o me includete anche me, non soltanto me. È la nostra scuola. Noi non possiamo mantenere nella nostra realtà una sorta di doppia faccia, di dire, ah, io sono bravo, ho detto le mie preghiere, ho letto la parola, qui e là, però col fratello lì, non mi ci siedo vicino, quell'altro qui, quell'altro là, ma non come fa? Non, è una doppiezza verso Dio, il Signore non la può accettare. Quindi guardiamoci bene, se nel nostro cuore c'è qualche cosa, ed è un qualche cosa che è rimasto in me, non ha provocato nessuna reazione, contrasto con alcuno, vado dal Signore e glielo devo consegnare. È inutile che vada a mettere in agitazione un'altra persona, perché mi sono impermalito di qualche cosa, quella non lo sa, lasciala tranquilla. Però se è avvenuto uno scambio di qualche cosa, quello no. Allora a questo punto il Signore mi chiama anche di affrontare il perdono e di ricercare il perdono. Non sto adesso a parlare di Matteo 18 perché andremo un po' fuori, ma il principio è piuttosto chiaro. Se uno ha di che dolersi con un altro, perdonate le vicende. Adesso non lo chiedo evidentemente, ma io credo che se ciascuno di noi si mette un attimo a casa e prende questo foglietto qua dove ci sono gli elenchi telefonici e dice il primo, non dico chi è, non ha importanza, io ho da dolermi di qualche cosa adesso questo qui o questa qua. Guardateci un po' bene. Penso che ce ne abbiamo, ma non lo dico per sfidare una, in maniera sciocca, ma perché impariamo a conoscere veramente il nostro cuore. Veramente il nostro cuore, perché è pieno di queste cose qui. Poi le ragioni saranno diverse, per dire, leggere la parola. Ecco, se uno ha di che dolersi con un'altra persona, dolersi per che cosa? Sarà per ira, per invidia, per gelosia, non ha importanza. Quella va a confessare però, prima di tutto davanti al Signore. E poi vai a vedere di riappacificarti con quella persona. Non possiamo, ripeto, non possiamo mantenere nei nostri cuori degli stati di dolenza, come dice qua, verso alcuno. Non possiamo permetterci di mantenerli. Che poi riusciamo ad essere così profondamente umiliati davanti al Signore che ci guarisca, questo è un altro aspetto. Ma non possiamo però mancare di iniziare con il Signore quel rapporto che ci permetta di glorificarlo, liberando il nostro cuore da qualcosa che Egli non vuole vedere e per il quale è morto. E ci ha anche riscattati, e ci ha anche consegnati in questo scrigno particolare che è Dio, la persona di Dio. Sul fatto che ci sia questa progressione, vorrei anche ricordare una parola che in Efesini, ve la leggo io, l'Efesini è una lettera che ho accennato anche prima perché mi è particolarmente cara, Lorenzo l'amava moltissimo, la sapeva a memoria, e comunque dice ad un certo punto, al capitolo 4, dice... essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato all'immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Vuol dire, conferma costantemente in tutte le sue lettere questo atteggiamento. Quando il Signore ci fa notare che nel nostro cuore c'è una, come l'ho chiamata prima, una membra, una delle membra che descrive, ce lo fa notare, quale possibilità abbiamo? Che cosa possiamo fare? La prima possibilità è dire sì è vero oppure no. E se non è vero, scusate, ho detto male, e se noi neghiamo quello che il Signore ci fa vedere, cosa facciamo nei confronti del Signore? Stiamo iniziando un regresso, perché il Signore ci fa vedere una tal cosa, una certa cosa, un certo atteggiamento in relazione al fatto che sa che quello è il momento e l'occasione adatta perché noi, se esercitiamo quel po' di fede che abbiamo, lui risolva il caso. Se non lo accettiamo, noi facciamo un passo indietro. Noi in questo modo siamo prendiamo un atteggiamento di ostinatezza. No, ma dai, figurati, quali altre cose? Non mi fate inventare delle parole sciocche. È un atteggiamento però di ostinatezza. Ce lo fa vedere per il nostro bene. Vuole che lo svestiamo per rivestirle. È una situazione, mi ripeto, ma per confermarlo, è una situazione che in quel momento è adatta. Il Signore sa che in quel momento, se decidiamo, ce ne può tirar fuori. E non ci fa vedere quello che noi non riusciremo a tirar fuori. Magari il problema di quella tal ira, quella tal collera è profondo così. Ma se il Signore ci dicesse via tutto, probabilmente non ci riusciamo. Questo però può tirare via. Insieme alla tentazione ci dà anche la via per uscirne, Signore. Ma perché ce lo chiede? Perché ci vuole far crescere. E noi cresciamo operando così come sto cercando di descrivere, attraverso l'esercizio di una base fondamentale, che è la fede. Se la nostra fede agli occhi del Signore non può reggere l'urto di una certa cosa, non ce la presenta. Perché ci farebbe del male, non vuole farlo. La sua grazia continua a proteggere. Io ho sicuramente nella mia vita cristiana, come ciascuno di voi, scoperto che avevo delle manchevolezze, dei peccati che non mi rendevo neanche conto che lo fossero. Proprio non me ne rendevo conto, ma quando la parola mi ha illuminato ho dovuto confessarlo. E finché io non me ne rendevo conto onestamente, cioè ero integro di fronte a quella situazione, il Signore non me la metteva mica a carico. Se no, non riusciremo mai in nulla. Saremo sempre costantemente schiacciati. Ma il Signore in questo progresso ci ama. Ci sono, quindi, dobbiamo considerarlo, delle zone della nostra persona. Dico persona, poi pensate voi se è giusto, o pensate anima, non lo so, dove lo spirito non è ancora arrivato, è ancora fuori dalla porta. È ancora fuori dalla porta. E allora guardiamo che qual è la conseguenza. Se lo spirito del Signore, lo Spirito Santo, è ancora fuori dalla porta per, diciamo, tante, troppe cose nella nostra vita, noi non riusciamo a essere veramente dei rappresentanti del Signore. Faccio l'esempio più plateale, nel senso che è più facile da capire. Il Signore ha promesso dei doni straordinari, ma non li può dare a chi non ha il cuore che è preparato, cioè che è stato ripulito a fondo sufficienza. E sono tanti, tanti doni. Prendo uno che ha sempre affascinato, non solo, che Paolo dice proprio di bramare la profezia. Sì, la profezia va bene, ma il Signore non può dare un dono di profezia a un ciarlatano. Non lo può fare. Il maligno ci prova, questo è un altro aspetto. Però non lo può fare. Allora noi in realtà tutte le volte che non ascoltiamo il Signore che bussa alla porta per quella tal cosa, in quel momento, in quella dimensione, con quella persona, stiamo mettendo un impedimento alla gloria di Dio, alla gloria di Cristo nel nostro cuore. E questo è terribilmente vergognoso. E dico una cosa specifica in questo caso. Spesso noi le chiamiamo le nostre debolezze. Vero, sono debolezze, ok, però il punto grave è quando diventano ostinate, quando le vogliamo tenere. Questo non va assolutamente bene, è molto grave. Oppure quelle che in realtà sono ostinate debolezze, adesso rigiro la cosa, che sono il modo in cui il Signore le vede, noi le chiamiamo, i miei sforzi, non faccio, cioè ci pariamo dietro qualche cosa che ne facciamo, ma non riusciamo. Che terribile vergogna. Il Signore riconosce se non lo facciamo, non riusciamo, perché siamo ostinati o perché veramente siamo integri nel dire che non ci riesco. Il che vuol dire, ti faccio riuscire, ci stai o no? E allora dobbiamo dire sì, se è vero, altrimenti era tutto falso. Ho un'ultima cosa, velocemente ve la aggiungo, perché mi sembra che sia importante che noi ce ne ricordiamo. Vorrei che guardaste sempre la nostra Colossesi qua, sempre lo stesso capitolo 3. Al versetto 3 dice... mi sono perso, ma forse non nel 3. c'è un punto della parola qui in cui usa la parola, il termine pace, e invece al termine forse mi sto confondendo. Volevo però dire questo, che c'è una lettera, che è la prima lettera ai Tessalonicesi, sì, era qui l'errore, scusate, nel capitolo 5 della lettera ai Tessalonicesi, la prima dice: quando diranno gli uomini pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa rovina verrà loro addosso, come le doglie a una donna incinta, e non scamperanno affatto. Pace e sicurezza. Allora, se la nostra vita è nascosta in Cristo, ha pace, ha sicurezza. Gli uomini stanno cercando, e ben lo vediamo oggi nella situazione sociale e politica che stiamo, a cui stiamo, ma in cui in parte apparteniamo, perché ci siamo travolti in mezzo, e in parte vediamo con una certa distanza, gli uomini cercano la pace e sicurezza. Ma guardate come dappertutto cerchino di evitare, diciamo così, che ci siano guerre o cose simili. Ma come? Mettendo qui, mettendo un tampone là, cercando di mantenere tutto sotto controllo e riportare tutta una sorta di sicurezza che essenzialmente dovrebbe essere basata su un fatto di equilibrio economico. Ma questa è la strada che sta percorrendo l'uomo, eh? Pace e sicurezza. Qui dice che arriverà un momento in cui gli uomini tutti trionfanti diranno: oh, abbiamo raggiunto un certo livello, ma comunque di pace e di sicurezza. Dice: benissimo, adesso vi faccio vedere quanto vale la vostra pace e la vostra sicurezza. Allora, siccome la nostra pace e la sicurezza sono nascoste con Cristo in Dio, quelle durano. E infatti nella lettera ai Tessalonicesi questa frase pace e sicurezza è detta subito dopo aver annunciato quale cosa. Subito dopo aver annunciato il rapimento. Perché coloro che hanno messo il loro cuore in Cristo, ma sul serio, ne hanno creduto, non parteciperanno ai giudizi che conseguono la pace e la sicurezza degli uomini. Non parteciperanno, perché sono già stati giudicati e hanno accettato il giudizio. E allora il Signore li porterà via, viventi o morti, questo non fa differenza per Lui, però tutti, e il Signore non verrà sulla terra in quel momento, ricordiamocelo bene. Signore viene incontro ai suoi ad accoglierli in cielo. La tromba suonerà e tutta questa massa di credenti morti o viventi incontrerà il suo Salvatore nei cieli, perché dopo cominceranno i giudizi alla fine dei quali il Signore verrà sulla terra. Dunque chiudo, perché viene tardi, già troppo tardi, anzi voglio solo dire: abbiamo bene in mente che la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, e questa è una posizione sicura, inattaccabile e inalterabile, se abbiamo creduto onestamente e seriamente. Però ci chiama a camminare con un continuo svestimento e rivestimento di qualche cos'altro. E questo nella cameretta a tu per tu con Lui, quando riconosciamo un fatto, un peccato, una situazione, ma altresì a esportarla verso l'esterno. Quindi nel perdono, prima di tutto, perché siamo stati perdonati, e poi nell'atteggiamento costante verso gli altri. Qui non l'ho letto, mi sono dimenticato, parla di carità. Carità è qualche cosa che è l'amore di Dio, eh? Carità proprio l'agape del Signore, ci chiama ad avere carità verso chiunque, in qualunque situazione, sempre un atteggiamento di carità. E aggiunge l'ultima cosa che ho letto, quando inizialmente ho fatto la lettura di quel capitolo 3, dice: qualunque cosa facciate, fatela, rendendo grazie al Signore Dio Padre in Cristo Gesù. Qualunque cosa. Ma questo non deve dire adesso, no, perché in qualunque situazione ci troviamo, banale o grave, il Signore c'è, stiamo vivendo, e quella vita lì che stiamo vivendo in quella situazione è nascosta sempre là, guai se ci dimentichiamo, facendo cioè una differenza fra le cose in cui riteniamo di cavarcela da soli con le nostre forze, che non è vero, e le cose invece in cui per qualcheduna di quelle situazioni che sono la collera, io, la paura, l'assicurazione, la macchina, la famiglia, il lavoro, noi andiamo dal Signore tremanti. Il Signore non vuole essere trattato come un'alternativa. Tutto vuole completamente la nostra persona, la comunione con Lui in tutti i momenti della nostra vita. Preghiamo sempre che il Signore ci benedica, perché sappiamo prendere ben seriamente, passo su passo, la sua parola in tutte le circostanze. Non ce n'è mai una che ci escluda dal poter ricevere una benedizione, a meno che non lo vogliamo. Che il Signore ci benedica. Amen.